Terza pagina.
Oh, grazie Tessa, grazie. La ringraziamo tanto della bella serata, del godimento.
Per carità, le pare. Sono io che devo...
Arrivederci, ne? Arrivederci allora.
Buonasera, buonasera. Solo sul marciapiede, col mio vecchio ombrello a becco sotto il braccio, mi guardo in giro. Poi prendo la strada tra le gambe e m'avvio.
La terza pagina presenta Delio Tessa, una vita senza ambizioni, a cura di Letizia Bolzani.
Delio Tessa ebbe una vita senza ambizioni, nel senso che fu un uomo di grande dignità, avverso ad ogni retorica, quella magniloquente di stampo d'annunziano, quella fascista, quella del successo.
Tessette, per vivre bene bisogna star scondu, al dire in che, qui bene latuit, bene vixit.
Questo manifesto di understatement, come diremmo oggi, ci fa pensare, con un amaro sorriso, che a volte neanche dopo morti è concesso uscire dal nascondiglio. A Delio Tessa è capitato così. Troppa critica l'ha ignorato e se non fosse per le cure di pochi illuminati lo ignoreremmo ancora noi lettori.
Quell'autoritrattino tessiano che vi abbiamo proposto in apertura, col poeta solo sul marciapiede, appena uscito dal salotto che l'ha ascoltato leggere versi propri ed altrui, e Tessa fu, pare, uno straordinario dicitore, avviandosi verso casa con l'ombrello sotto il braccio, uno Charlot l'hanno definito, rappresenta bene il suo passaggio nelle strade della letteratura italiana. L'andatura è personalissima, a passettini, come talvolta procede la sua scrittura più nevrotica o più polifonica.
Nella scelta dei temi, poi, c'è un gusto malinconico e insieme grottesco per quel reale che ci mette un niente a scivolare nel surreale, un gusto in cui diverse poetiche convergono, catalizzate tutte dalla sua tesa sensibilità. Questo mino che Carlo Linati descrisse come...
Non molto alto, minutino, sorridente da una faccetta lievemente rosata, un dente d'oro nella bocca vizza, e dietro gli occhiali balbettanti un po' malsicuri nella loro orbita quei suoi occhi grigi ed acquosi da cordiale allucinato.
Questo avvocato poeta, riservato e schivo dai pochi numeratissimi affetti, la cui breve vita si svolse quasi tutta tra la nativa Milano, l'universitaria Pavia e il Canton Ticino, dove fornì dei bellissimi contributi giornalistici. Quest'unico timido figlio di un ragioniere fu, insomma, anche un artista dall'anima europea. Fu il cantore di un pessimismo che assumeva toni da espressionismo tedesco. C'è inoltre in lui la malinconia di stampo più domesticamente crepuscolare, sebbene intrisa di zolfo scapigliato, e c'è anche la malinconia più etimologicamente intesa, quell'atra biliarità propria di tutti i grandi lombardi, per fare dei nomi Parini, Manzoni e poi più in qua Dossi, il contemporaneo Gadda, e soprattutto, staccato dagli altri perché è modello di scelta linguistica, il Porta, a cui si ricongiunge direttamente, saltando a pie pari, la produzione dialettale bozzettistica del tardo Ottocento manierato, anche se di Porta non potrà più riprendere la linearità organica della narrazione, in quanto Tessa è figlio di altri tempi, che hanno perso la capacità di rapportarsi armonicamente al mondo esterno. L'io ormai si sgretola e con esso il piano del racconto e il linguaggio stesso.
Fu nel centro storico di Milano che il 18 novembre 1886 da Clara Besozzi e Senio Tessa, ragioniere della Cassa di Risparmio, vide la luce il nostro. Gli fu dato il nome Delio come il nonno paterno. La sua vita non annovera avvenimenti rilevanti. Studiò senza infamia e senza gloria fino a laurearsi in legge a Pavia. Esercitò quindi l'avvocatura a Milano, prima come praticante, poi in proprio, nello studio messo su con l'amico fraterno Fortunato Rosti. Importante nella biografia tessiana fu il trasferimento dello studio legale in via Rugabella 11. In quel vecchio palazzo buio e triste, con finestre inferriate, le quali davano su un giardinetto deserto e arruffato, stava quasi tutto l'universo affettivo del poeta. Lui e Rosti lavoravano in due stanzette al pian terreno. In un appartamento attiguo aveva il suo atelier la pittrice Elisabetta Keller e in un altro c'era lo studio dell'ingegner Pier Giorgio Vanni, l'uno e l'altra legatissimi al Tessa e al Rosti. Costoro, con il padre, che tuttavia morì già nel 25, la madre, la governante Margherita e la fedele segretaria Irma Salmini, furono la vera famiglia di Delio Tessa, che non si sposò mai e di cui si ricorda un'unica passione sfortunata in età giovanile.
Come avvocato Tessa guadagnava poco, un po' per il suo riserbo, un po' per la sua antipatia nei confronti delle idee fasciste. Dagli anni 30 egli ebbe la possibilità di arrotondare le entrate con un'attività giornalistica che esercitò all'inizio su testate di provincia e poi, grazie all'interessamento dell'Inati, sull'Ambrosiano.
Ma Delio Tessa intrattenne un rapporto importante anche con il Canton Ticino. A metà degli anni 30 praticò un'attività giornalistica assidua sul Corriere del Ticino, sull'Illustrazione Ticinese e sul radioprogramma. Inoltre, gli stessi microfoni della radio della Svizzera italiana ebbero il privilegio di diffondere la sua voce.
Delio Tessa morì nel settembre del 39, all'alzarsi del sipario sulla tragedia che avrebbe messo in scena il mondo. Morì per un'infezione causata da un ascesso d'un dente, ma già da qualche tempo sentiva di essere giunto alla fine, quasi in consonanza con ciò che stava accadendo alla storia.
Non avevo ragione di essere pessimista. È impossibile sapere e immaginare quello che avverrà ora,
scriveva la segretaria il 6 settembre 1939. L'edizione critica dell'intero corpus poetico di Tessa si deve alle cure del maggiore studioso di letteratura lombarda, Dante Isella. Il volume, uscito da Einaudi nel 1985, riprende i titoli che erano stati originariamente preposti alle raccolte: L'Eldì di Morta, Leger, De là del Mur e altre liriche. Interesserà molto i nostri ascoltatori la notizia che presso l'editore Giampiero Casagrande sono usciti due libri concernenti Delio Tessa. Uno, intitolato Critiche contro vento, raccoglie gli articoli che Tessa pubblicò dal 34 al 39 su giornali ticinesi. Il volume, che ha una postfazione di Giovanni Orelli, è curato da Giuseppe Anceschi, sensibile studioso tessiano e autore dei 5 saggi che costituiscono il secondo libro pubblicato da Giampiero Casagrande. Delio Tessa, ritratto di un poeta.
E sul contenuto di questi 5 saggi tessiani sentiamo direttamente Giuseppe Anceschi.
5 saggi, 4 dei quali già editi negli ultimi 4-5 anni, il quinto inedito, quello sulla fortuna in particolare, che si vale anche di una nota bibliografica aggiunta in appendice che intende fare la storia della critica su Tessa dal 1932 ad oggi. Si tratta del tentativo, insomma, di dar corpo ad una monografia su questo, per me, grande poeta, uno dei massimi del Novecento, a tutt'oggi mancante e che, penso, il cinquantenario della morte che cadeva l'anno scorso avrebbe dovuto suggerire per tempo.
Dunque, il volume Delio Tessa, ritratto di un poeta, raccoglie 5 suoi saggi, professor Franceschi. Abbiamo detto che uno è inedito e che tratta della fortuna di Tessa. E i 4 saggi che già sono usciti di che cosa trattano?
I 4 saggi editi in alcune riviste, Il Ponte, Nuova Antologia e il suo autografo, riguardano in particolare la vita, i rapporti di Tessa con Porta e la cultura lombarda, i rapporti di Tessa con la musica, che è uno degli aspetti determinanti della sua arte poetica, e poi l'ultimo sulle prose, che è un aspetto della cultura, dell'arte, del mondo di Tessa, che soltanto negli ultimissimi tempi è stato appieno messo a fuoco, e fra l'altro anche con questo ulteriore contributo delle prose ticinesi, con le quali Tessa aggiunge alcuni aspetti non secondari del suo mondo.
Perché l'altro volume che esce da Casa Grande, il volume di Tessa, raccoglie delle prose che Tessa scrisse su giornali ticinesi, vero?
In particolare sul Corriere del Ticino, quotidiano, sull'Illustrazione ticinese, un mensile, e sul bollettino della radio televisione della Svizzera Italiana, Radio Montecenere, per intenderci, radioprogramma. Sono una sessantina di prose ticinesi, non in quanto attinenti al mondo specificamente del Ticino, anche se peraltro questo c'è dentro, ma in quanto perché appunto da queste tribune più libere di quelle che egli aveva modo di trovare in Lombardia, fra le altre cose gli fu negli stessi anni dal 34 al 39 collaboratore anche dell'Ambrosiano, da queste tribune ticinesi egli ebbe maggiore agio, maggiore libertà di esprimere i propri umori, la propria opposizione di costume, di vita al mondo fascista del tempo, con espressioni spesso molto felici, molto garbate, piene di umore lombardo, che sono intonate a tutta quanta la sua civiltà.
Ma perché il volume che raccoglie le prose ticinesi di Tessa si intitola proprio Critiche contro vento?
Ma perché appunto Critiche contro vento, che è il titolo che si è dato a questa raccolta di prose, perché intanto è il titolo di una delle rubriche che gli teneva sul Corriere del Ticino, una delle numerose rubriche, fra l'altro anche Ore di città, per esempio, che è il titolo di 2 delle raccolte di prose milanesi di Isella, è un'altra di queste rubriche che deteneva periodicamente, in particolare sull'Ambrosiano. Ma perché appunto Critiche contro vento? Perché c'era l'intenzione, anche abbastanza esplicita, ecco, di assumere un atteggiamento genericamente anticonformistico in anni in cui questo era tutt'altro che facile. Anticonformismo che poi fra l'altro è anche alla base della sua scelta linguistica del dialetto.
Queste prose in italiano però si muovevano quindi all'interno di vari generi, erano sia recensioni sia, diciamo, commenti di costume?
Sì, si tratta di commenti di costume, di recensioni di libri, di recensioni a partecipazioni a festival cinematografici, per esempio Venezia, o a festival musicali, Salisburgo, Lucerna, perché questo è un altro degli aspetti che emerge da questo ultimo Tessa, che è quello appunto di essere assai presente nel mondo della cultura del tempo.
Senta, e per la radio che cosa faceva Tessa, oltre a scrivere sul radioprogramma? Lui collaborava anche con la voce ai programmi radiofonici?
Collaborava con la voce leggendo testi suoi e testi di poeti italiani, di lombardi, il Porta in particolare, trasportando al microfono quella che era una sua attività singolare e in qualche misura direi quasi mitizzata, ma importante, che era quella di lettore della poesia lombarda. Egli passava nelle case borghesi del tempo, ricche, le serate, a leggere questi testi e a dar conto di questa civiltà lombarda di cui si considerava appunto l'ultimo erede, nelle ricche case lombarde, ma non soltanto nelle ricche case, perché c'è traccia qua e là di frequentazioni, per esempio degli atri, dei bordelli, dove egli appunto dava conto di queste letture, meravigliandosi per esempio che le protagoniste di queste vicende gli chiedessero conto non tanto del Porta, per esempio, più pruriginoso come la Ninetta, ma dei quadri lombardi, per esempio, della preghiera, e così via.
Allora veniamo al Tessa poeta. Lei scrisse in un suo saggio che la funzione del dialetto nel suo modo di far poesia è al contempo un fatto di civiltà e un'esigenza di stile.
Sì, fatto di civiltà perché è un'affermazione questa che in certa misura si rifà all'affermazione di Isella relativa al Porta quando egli parla della moralità del comico. Ecco, e anche qui c'è sicuramente un mondo di grande moralità, tra virgolette, dentro a questa poesia. Tessa è in natura antifascista. C'è in questa grande poesia, che non a caso privilegia in un mondo provinciale come era quello fascista, il dialetto che era guardato con sospetto dal nazionalismo non soltanto di fine secolo ma anche quello fra le due guerre, e gli privilegia questo linguaggio che per fortunate circostanze gli fa valicare d'un balzo tutte quante le barriere che impedivano agli italiani di essere europei nel tempo e lo pone come appunto frequentatore della grande cultura europea del tempo. Io nell'introduzione faccio il nome di un musicista che a mio giudizio gli è singolarmente vicino per l'atteggiamento di fare una sorta di poesia per sottrazione. Lo faccio il nome di Anton Webern, ecco.
E sulla musicalità nella poesia di Tessa, su questa sua attenzione ai valori fonosimbolici, al fatto che la poesia è scritta più per essere detta che per essere letta, cioè per essere ascoltata?
Ecco, anche in questo io non dico molto di nuovo, se non per il fatto di aver tentato di raccogliere in uno dei saggi, che sono appunto anche nella monografia, quelle che sono state alcune delle affermazioni relative appunto al fatto che per Tessa l'elemento musicale è estremamente importante, decisivo. Egli non a caso è cultore delle sale di concerti, non a caso è amico, per esempio, di Toscanini, amico delle lezioni di Toscanini, non a caso scrive delle recensioni con grande competenza specifica. Questo fatto della musicalità, ecco, è uno degli momenti, degli elementi decisivi della poesia tessiana. Tanto che appunto più di un critico è arrivato a segnare le tappe di questa progressiva evoluzione che andrebbe addirittura verso la asemanticità, cioè proprio il vanificarsi della parola nel suono, della parola che diventa suono, e suono nella natura, con la natura della natura.
C'è anche un aspetto grafico interessante nella poesia di Tessa.
L'aspetto grafico è quello che fa riferimento appunto alle necessità di spaziare le letture secondo appunto dei ritmi interni che egli stesso opportunamente precisava, definendo la sua pagina come un vero e proprio spartito.
C'è anche una grossa attenzione alla polifonia, quella che Bertin definirebbe plurivocità, nel senso che tante sono le voci di questo mondo che nel discorso del poeta si fanno sentire.
Certo, e qui è quello che lo fa essere modernissimo, perché la sua, fra l'altro, è una poesia che si giova sostanzialmente di un linguaggio cinematografico, insomma, sono dei veri e propri copioni le sue poesie, insomma, questi personaggi, queste voci, ecco, si aggiungono, si tolgono, si assommano, si vanificano in una vera e propria polifonia.
C'è anche una grande tristezza però in Tessa, mi sembra che la morte sia quasi onnipresente.
La morte è il segno della vita in Tessa, i suoi libri non a caso si aprono con delle citazioni di Valéry, di Turgenev, in cui appunto la morte compare sempre come personaggio vecchia Europa, questo copione pubblicato da Stella, questa sceneggiatura, vera e propria sceneggiatura, è quanto mai all'insegna della morte, è ancora appunto uno dei suoi massimi componimenti, appunto. La morte della Gussona dà conto attraverso un misto di linguaggio che è tra il grottesco e il partecipato.
Ma anche un senso dell'horror molto espressionista.
Che però direi quasi colloquiale, quasi casalingo, insomma. C'è questa curiosa commistione, certo, di espressionismo tragico, perlomeno drammatico, e al tempo stesso però sempre vissuto tra le quattro mura di una casa.
Poco fa Giuseppe Anceschi citava il dialettologo Angelo Stella, che è un altro studioso tessiano, oltre naturalmente al già ricordato grande Dante Isella. Al professor Stella abbiamo chiesto di farci in breve la storia della fortuna, o meglio della sfortuna, di questo poeta, di Delio Tessa.
Delio Tessa è un poeta noto da molti anni, ma conosciuto e apprezzato da pochi anni. Come tutti sappiamo, Tessa stampò nel 1932, per interessamento di Luigi Rusca, che gli era molto amico, un libro presso il più importante editore dell'epoca, o uno dei più importanti. Mondadori nel 1932 faceva conoscere questi poemi tessiani dallo strano titolo Le Didi Mort à Leger. Il libro venne recensito addirittura da Croce, che ne sottolineò soprattutto gli aspetti patriottici, ma naturalmente non comprendeva il dialetto milanese e non ebbe modo di apprezzarlo sostanzialmente. Tessa mandò questo libro ad alcuni amici, ricevette lettere di incoraggiamento, ricevette anche una lettera da Margherita Sarfatti, la musa mussoliniana, che riconosceva in Tessa un grande poeta, ma lo invitava ad abbandonare il dialetto. E proprio, diciamo, nella scelta del dialetto, che era l'unica voce possibile della sua poesia, in questa scelta, dicevo, Tessa segnava un po' la propria condanna, perché questo libro non ebbe nessuna diffusione, nessuna circolazione. Questo fatto della mancata circolazione si può sottolineare con due dati episodici. Il primo, il fatto che la censura non sia intervenuta su un libro dove si cantava Bandiera Rossa. In secondo luogo, il fatto che questo libro, nel secondo dopoguerra, quando costituì un fondo di magazzino, venne dato in dono, non so quanto gradito, agli abbonati di una rivista di enigmistica. Però c'è un altro livello su cui dobbiamo discutere e riflettere della fortuna tessiana, cioè il fatto che il più grande critico del secondo nostro Novecento, cioè Gianfranco Contini, non ha incluso Tessa nella sua antologia della letteratura dell'Italia Unita. Le tre grandi antologie del Novecento, cioè quella di Sanguinetti, quella di Contini e quella di Mengaldo, hanno per Tessa un trattamento molto diverso. Sanguinetti ignora lui come tutti i dialettali. Contini dà spazio a molti dialettali, ma esclude Tessa. E la cosa naturalmente è sottolineata da Mengaldo come un fatto abbastanza sorprendente e oserei dire scandaloso. Comunque, se oggi Tessa è tornato, diciamo così, leggibile, o forse è diventato leggibile, lo si deve a Dante Isella, che ha avuto intelligenza e sensibilità per due operazioni e non sempre presenti nella nostra cultura, cioè per un'operazione critica e per un'operazione filologica. Cioè Isella ha pubblicato le poesie di Tessa, ha pubblicato le prose, ha restituito il testo a dignità filologica, ma ha accompagnato questa operazione con un commento molto importante, perché senza il commento Tessa non sarebbe leggibile.
Dunque, come si può vedere Tessa oggi, anche in rapporto eventualmente analogico o di differenza con l'altro grande lombardo del Novecento, Carlo Emilio Gadda?
Ma io direi che Tessa è l'alternativa a Gadda. Gadda è milanese quanto altri mai, più milanese di Stendhal certo, più milanese forse anche di Manzoni, però ha orientato la sua scrittura su Firenze. Diciamo che Gadda nasce dentro Solaria, dentro lo stile di Solaria, pubblica su Solaria, come poi pubblicherà poi su Letteratura, quando il fascismo cancellerà la prima rivista. Gadda approda a Milano come autore con un libro notissimo, Il pasticciaccio, che però parla di Roma. Il suo libro più milanese, La Dalgisa, esce a Firenze dalle Monnier. Tess invece è un autore che rimane, direi, incardinato a Milano, forse anche perché non ha cercato un pubblico al di fuori della sua città. Al di là di questo dato esteriore, mi sembra però di dover sottolineare un'altra cosa, cioè che a differenza che in Gadda e nel poeta Delio Tessa, il rapporto dialetto-lingua non è mai un rapporto conflittuale e che quindi approda all'esasperazione dell'espressionismo o del pastiche macheronico, che direi è un po' il tentativo di redimere il dialetto, non di evidenziarlo. Tessa ha con il dialetto un rapporto sereno, perché lo sente la sua lingua, cioè la lingua del sottovoce, in cui si possono dire per pochi delle grandi cose. Non tutte le poesie di Tessa sono poesie belle, grandissime, però quando Tessa è grande lo è veramente. Una poesia come De là del Mur è una poesia che forse non ha il corrispettivo per il suo coinvolgimento esistenziale in tutta la nostra letteratura.
Tessa aveva un forte interesse per il cinema, anche per il cinema americano, e cinematografica è stata definita la sua prosa. 4 anni fa, da Bompiani, è uscita una sceneggiatura che Tessa voleva destinare al cinema, intitolata Vecchia Europa. La prefazione è di Angelo Stella e a lui abbiamo chiesto di parlarcene.
Questa sceneggiatura, come dimostra l'esergo, nasce proprio in contiguità con la poesia della Olga e nasce su un argomento comune, la casa di tolleranza. La casa di tolleranza è per Tessa un luogo simbolo nella storia dell'uomo, come lo è la Chiesa, perché è un punto in cui l'uomo rivela tutta la sua umanità. Questa sceneggiatura è una sceneggiatura che fissa 2 momenti della giornata, l'alba e il tramonto. Sono 2 momenti in cui, diciamo, la luce c'è ma non c'è, si vede e non si vede. Questo momento cronologico, questo momento del giorno, mi sembra fotografi un po' quello che ho cercato di dire prima, cioè come la poesia di Tessa è una poesia del sottovoce, come la sua parola tenda sempre, sottolineando i valori fonici dei significanti, a suggerire qualche cosa di indistinto, qualche cosa di confuso, dentro cui però guardare, come l'alba è un invito a vedere dentro il giorno e come la sera è un invito a riflettere su quello che il giorno ci ha dato.
La terza pagina ha presentato Delio Tessa, una vita senza ambizioni, a cura di Letizia Bolzani.